Allora, la meditazione, quello che il Signore questa mattina ci mette davanti, è un po' una sfida. E devo dirvi la verità, mi sento sempre il primo ad essere colpito quando condivido un pensiero della parola di Dio, ma questa mattina in un modo particolare, perché quello che tratteremo ha a che fare ha a che fare con qualcosa che tratta dei presunti ritardi di Dio. Come gestiamo quelli che riteniamo essere dei ritardi di Dio nell'intervenire nella nostra vita? Abbiamo un bisogno, preghiamo, passa il tempo, a nostro giudizio ne passa troppo e in qualche modo cominciamo ad adottare delle soluzioni che anziché essere tali diventano delle complicazioni nella nostra vita. Allora, alcuni versetti che ci fanno, ce ne sono tantissimi di questi esempi, di queste situazioni nella parola di Dio, ma ne vedremo alcune. Esodo 32, 1, mentre Mosè sta sul monte in comunione col Signore, accade qualcosa. Il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte. Allora si radunò intorno ad Aronne e gli disse: "Facci un Dio che vada davanti a noi, poiché quel Mosè, già è diventato quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto." Mosè tardava, il popolo vide che Mosè tardava. Quando ci troviamo in una situazione in cui vorremmo vedere una risposta immediata e normalmente più è grave questa situazione e prima vorremmo vederla risolta, cominciamo a muoverci in direzioni pericolose. La scrittura ci dice che l'apostolo Paolo usa questo termine, che noi dovremmo essere siamo chiamati ad essere collaboratori di Dio, è vero? E collaborare col Signore, questo è importante capire, è un punto che credo sia buono sottolineare. Collaborare con Dio non significa creare un piano B al piano di Dio, non significa trovare un'altra soluzione, non significa trovare un'altra risposta al nostro problema. Collaborare con Dio significa adempiere a quello che Lui ha stabilito per la nostra vita. Quindi sappiamo poi questa storia come è andata a finire. Facci un vitello d'oro. Poi Aronne, quando Mosè scenderà dal monte, si troverà a dire, il fratello Franco più volte ha sottolineato questo aspetto, no, di, passatemi la parola, di finto tonto, no, che ha fatto Aronne nei confronti di Mosè: "Guarda, abbiamo preso dell'oro, ne è uscito fuori sto vitello, chissà come, chissà." Quindi sempre pronti, diciamo, a giustificare quello che in realtà poi altro non è che una disubbidienza alla volontà di Dio. Un altro episodio lo troviamo riguardo alla vita di Saul, in 1 Samuele capitolo 13, i versetti da 8 a 13. Si sta parlando di Saul. Egli aspettò 7 giorni, secondo il termine fissato da Samuele, ma Samuele non giungeva a Gilgal e il popolo cominciava a disperdersi e ad abbandonarlo. Allora Saul disse: "Portatemi l'olocausto e i sacrifici di riconoscenza", e offrì l'olocausto. Aveva appena finito di offrire l'olocausto che arrivò Samuele. Saul gli uscì incontro per salutarlo. Ma Samuele gli disse: "Che hai fatto?" Saul rispose: "Siccome vedevo che il popolo si disperdeva e mi abbandonava, che tu non giungevi nel giorno stabilito e che i Filistei erano radunati a Michmas, mi sono detto: ora i Filistei mi piomberanno addosso a Gilgal e io non ho ancora implorato il Signore. Così mi sono fatto forza e ho offerto l'olocausto." Allora Samuele disse a Saul: "Tu hai agito stoltamente. Non hai osservato il comandamento che il Signore, il tuo Dio, ti aveva dato. Il Signore avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele per sempre, ma poi sappiamo che Davide invece fu quello scelto da parte di Dio per il regno di Israele. Allora, non è una situazione facile quella di Saul, come non lo è molto spesso per noi quando siamo sotto pressione. E quando abbiamo dei problemi siamo sotto pressione. Quindi diciamo che da un punto di vista umano ci viene quasi spontaneo simpatizzare con la scelta di Saul, in qualche modo ce la sentiamo vicina, perché lui ha detto, dice, guarda, la situazione è questa, che il popolo si stava allontanando, si stava disperdendo e io stavo restando solo. Scusate, vi faccio un attimo il quadro della situazione. Questo episodio è preso nel contesto di una guerra che Israele doveva affrontare contro i Filistei ed era cosa importante prima di intraprendere un'azione di guerra contro il nemico che si invocasse il favore, la presenza di Dio, e questo spettava a Samuele, che era il sacerdote, il profeta del popolo di Dio. Quindi c'era un ordine stabilito perché le cose andassero in una certa direzione, e Samuele aveva detto a Saul: tra 7 giorni io arriverò a Gilgal. Siamo ancora nel 7° giorno, quindi non era scaduto il termine fissato per l'appuntamento che Samuele aveva dato, ma ad un certo punto Saul comincia a guardarsi intorno. I nemici sono lì, il popolo che dovrebbe portarmi supporto in questa battaglia, i soldati, il mio esercito comincia a disperdersi, Samuele sta tardando, che faccio? Ed lui praticamente si è, ha preso il posto di Samuele, ha offerto questo sacrificio, cosa che assolutamente non era nelle sue competenze. E Samuele lo sgrida, lo rimprovera, gli dice: ma che hai fatto? Perché non mi hai aspettato? Perché hai fatto questa cosa? Tu puoi avere 1000 giustificazioni per il tuo piano B, per la tua soluzione personale, ma quello che deve restare in piedi davanti ai nostri occhi è il progetto, il piano che Dio ha per la nostra vita. E il diavolo farà di tutto per sovvertirlo, il diavolo farà di tutto per cambiarlo, farà in modo che quel piano agli occhi tuoi sembrerà troppo difficile, troppo lontano, non realizzabile, inattuabile, e quindi tu ti sentirai, noi ci sentiremo in qualche modo spinti ad adottare un piano che non è generato dalla mente di Dio, dalla sapienza di Dio, ma dalla nostra sapienza umana. E quando questo accade, succedono dei problemi seri, dei quali poi purtroppo se ne portano le conseguenze. Ma il passo più significativo che ci porta davanti a quelli che, come abbiamo detto, sono considerati dei ritardi, presunti ritardi da parte di Dio, lo troviamo nel libro della Genesi. Stiamo parlando di Abramo e Sara, e leggeremo questi primi due versetti. Genesi capitolo 16, versetti 1 e 2. Ora Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli. Aveva una serva egiziana di nome Agar. Sarai disse ad Abramo: ecco, il Signore mi ha fatta sterile. Ti prego, va dalla mia serva, forse avrò dei figli da lei. E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Allora, qual è il quadro di questa situazione? C'era una promessa che Dio aveva fatto ad Abramo e a Sara. Una discendenza, un popolo numeroso, grande, un popolo che avrebbe dovuto rappresentare Dio sulla terra, un popolo che avrebbe benedetto, che avrebbe portato la benedizione di Dio, che avrebbe portato veramente la presenza di Dio, la testimonianza di Dio sulla faccia della terra a tutti i popoli. Questa promessa non è uscita dalla bocca di un uomo, ma è una promessa che Dio fece ad Abramo, e ciò nonostante il tempo purtroppo gioca a sfavore, riesce a corrodere quella che dovrebbe essere la nostra fiducia nel Signore. Lo scorrere del tempo in attesa di una risposta può avere due effetti: o fortifica la nostra fede o la sgretola. E quando la sgretola, inevitabilmente siamo portati in modo, come dire, immediato a cercare una nostra soluzione, una nostra risposta. E come lo facciamo? Lo facciamo con quelle risorse che noi abbiamo a nostra disposizione, con quello che abbiamo sotto mano, con quello che nell'immediato ci sembra essere la risposta più adeguata per quel problema. Poi ritorneremo a proiettare il versetto che abbiamo letto in apertura, quello in Filippesi. Qual era la risorsa che Sara aveva? Innanzitutto l'atteggiamento che Sara ha. Tra le righe non è difficile scorgere un risentimento nei confronti di Dio, no? Come si esprime? Ah, l'abbiamo tolto. Il Signore mi ha reso sterile. Ecco, il Signore mi ha fatta sterile, no? Quindi sta addebitando a Dio, cioè guardate come facilmente i nostri pensieri si contorcono, no? Facendo in modo che la responsabilità ricada su Dio, ma quella sterilità non era una maledizione, era l'occasione per dimostrare la potenza di Dio. E se ci fate caso, le mogli dei patriarchi avevano tutte questo problema. Sembra strano, come Dio sceglie le cose che non sono, quelle inaspettate, quelle inutili, quelle che umanamente tutti disprezzerebbero, allontanerebbero, usa proprio quelle cose per fare che cosa? Per dimostrare che Lui è Dio, che Lui è sovrano, che non ha bisogno del nostro aiuto, non ha bisogno della nostra forza, della nostra abilità, della nostra capacità. Dio sceglie le cose che non sono per dimostrare che Lui è. Lui è Dio, l'Eterno Io Sono. E quindi c'è una promessa, Dio ti sta promettendo una discendenza, e Sara, umanamente, possiamo simpatizzare con tutte queste debolezze, ma ciò non toglie che siano sbagliate agli occhi del Signore. E questo è perché, mentre Sara dà la colpa a Dio per la sua condizione, non è che in qualche modo cerca di discernere, di comprendere come si svilupperanno i piani di Dio, come Dio ha in mente di realizzare la sua promessa, ma crea un piano B. E qual è questo piano B? Dice ad Abramo: guarda, qui c'è la mia serva, Agar, un'egiziana, vai da lei, se resterà incinta, se partorirà un bambino, partorirà sulle mie ginocchia e in qualche modo quello sarà figlio anche mio, in qualche modo. Quando noi creiamo delle alternative alla volontà di Dio, nasce un ibrido, che di questi tempi con i blocchi del traffico l'ibrido può essere anche comodo, ma nella volontà di Dio l'ibrido crea solo problemi. Qual è l'ibrido che si crea da questa mancanza di fede di Abramo e Sara? Come si chiama? Ismaele. Perché ibrido? Perché Ismaele aveva per metà sangue di Abramo e per metà sangue egiziano. Quindi era qualcosa che, come si suol dire, non era né carne né pesce. Qualcosa che sappiamo che da Ismaele deriva quale popolazione? Gli arabi. E gli arabi hanno rappresentato per il popolo di Dio sempre un grosso problema, che se non sbaglio sta durando anche i giorni nostri. Quindi che cosa... Vedete, quando noi siamo affamati di una risposta da parte del Signore, rischiamo, se assumiamo l'attitudine sbagliata, rischiamo di complicare la nostra vita anziché semplificarla. C'è un bellissimo versetto. Prima però vorrei che tornassimo un momento a Filippesi 4:19 per capire per capire come Dio, questo versetto ci dà un quadro di come Dio intende agire. Il mio Dio, già da questa affermazione si vede con chiarezza che c'è una relazione personale. Non è l'Iddio di quando ho paura, non è l'Iddio di quando mi fa comodo, di quando ho piacere, ma è il mio Dio. Lui è mia proprietà, io appartengo a Lui. Provvederà. Questa è un'azione che Dio intende fare. Ad ogni vostro bisogno, nessuno escluso, non secondo le risorse a tua disposizione, ma risponderà secondo la sua gloriosa ricchezza. Allora, tu hai un bisogno, io ho un bisogno, Dio intende rispondere e non vuole farlo attraverso i nostri piani, le nostre soluzioni, i nostri stratagemmi, ma intende farlo secondo la sua gloriosa ricchezza. Quanto è ricco Dio? Avrà risorse sufficienti per rispondere a tutti? Io penso proprio di sì. E il mezzo attraverso il quale Lui vuole farlo è in Cristo Gesù. Quindi Gesù non solo è la via, il ponte di riconciliazione, la via della salvezza, ma è anche il mezzo attraverso il quale le risposte di Dio arrivano alla nostra vita. E in Giobbe, guardate, questo è un versetto che vorrei mettere a caratteri cubitali da qualche parte dove i miei occhi possano leggerlo in continuazione. E tu, quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti. Sappilo aspettare. Sappilo aspettare. Quando non lo vedi, quando ti sembra distante, quando Dio sembra ritardare, quando Dio sembra non prendersi cura della nostra vita, quando sembra che nonostante abbiamo pregato e ripregato nessuna risposta arriva alla nostra vita, non dimenticare che la tua causa, il tuo problema, la tua malattia, la tua situazione personale non è nascosta agli occhi di Dio, gli sta davanti. Ma tu sappilo aspettare. Certo, il tempo gioca a nostro sfavore, perché quando vediamo che, immaginate poi soprattutto in relazione ad una situazione come quella di Abramo e Sara, dove la scrittura con chiarezza ci mostra una coppia di vecchietti, più da reparto geriatrico che da reparto maternità, no? Abramo aveva 100 anni quando Isacco è nato, quando è nato Ismaele ne aveva 86. Vabbè, si viveva di più, c'erano altre situazioni. Ma quello che è importante capire è che di fronte alle promesse di Dio noi abbiamo due possibilità. O restare saldi, fermi su quello che Lui ha dichiarato, oppure scoraggiarci guardando alle nostre capacità, alle nostre potenzialità. È chiaro che se Sara era sterile e lo era in gioventù, invecchiando, le cose non è che umanamente, clinicamente, da un punto di vista medico sarebbero migliorate, assolutamente no, ma Dio lo aveva promesso. Tant'è che Sara, quando aveva ascoltato questa promessa, che ha fatto? Si è messa a ridere, no? Come di, ma di cosa stiamo parlando? Ma cosa stai dicendo? Eppure questo, il non sapere aspettare Dio ci crea problemi. Io però questa mattina non voglio, perché tanto qui tutti quanti noi ci abbiamo qualche problema che ci corre dietro, no? Qualche situazione che vorremmo dire, ma guarda, se in quel momento, se in quella circostanza io avessi aspettato il Signore, oggi non mi troverei a vivere questa problematica. E è vero che Ismaele ha rappresentato la discendenza di Israele, ma anche Ismaele stesso per la famiglia di Abramo ha rappresentato un problema. Sappiamo come Agar cominciò a guardare con disprezzo Sara nel momento in cui lei rimase incinta. Sappiamo come Ismaele, nel momento in cui nacque Isacco, lo guardava con disprezzo, lo prendeva in giro, non c'era un bel rapporto, era comunque una situazione di tensione all'interno di quella famiglia. E anche successivamente sappiamo che la discendenza di Ismaele ha prodotto non pochi problemi al popolo di Israele. Ma vedete come Dio non importa, ecco, io vorrei che fosse chiaro questo in questa mattina, non importa quanti errori, quante volte abbiamo creato dei problemi anziché delle soluzioni per non essere stati capaci, per non aver saputo aspettare il Signore. Perché il Signore comunque riesce a trarci fuori nella sua fedeltà, nel suo infinito amore, nella sua benignità, da ogni circostanza. Il messaggio di speranza in questa mattina è che Dio riesce a rimetterci in carreggiata, riesce a rimetterci sui binari giusti, riesce a farci riprendere la rotta nella direzione giusta della sua volontà. È vero, potremmo ancora subire delle difficoltà per degli errori del passato, potremmo ancora subire dei problemi. Ma Dio riesce a ricostruire qualunque vita, qualunque cuore, qualunque situazione e ha messo nel suo popolo, nei suoi figli, questa capacità gloriosa perché dice: voi sarete chiamati restauratori di rovine, riparatori di brecce. E quante rovine, quante brecce ci sono non soltanto fuori, ma anche dentro la Chiesa, il corpo di Cristo, quante cose che devono essere riparate, restaurate, rinvigorite. Ed è questo ciò che Dio vuole fare. Ma dobbiamo entrare in sintonia con i tempi del Signore. Perché il ritardo lo vediamo noi, ma Dio non lo vede come un ritardo. Non è un ritardo, è un tempo a noi necessario, come lo è stato per Giobbe. Un tempo necessario a che cosa? A cambiare il suo cuore, a cambiare la sua visione, a cambiare i suoi sentimenti, la sua conoscenza di Dio. Tanto che lui stesso poi affermerà, dice: io avevo sentito parlare di te, ma adesso, dopo tutto quello che è passato, dopo tutto questo tempo di prove dove io avrei voluto avere una risposta immediata e non ce l'ho avuta come avrei voluto averla, ma ora gli occhi miei ti hanno visto. Ne è valsa la pena. Certo, c'è stato un percorso di sofferenza, certo, aspettare e vorrei che fosse chiaro perché in un altro passo della scrittura si dice che è una buona cosa aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Che cosa significa aspettare? A cosa si riferisce questo silenzio? Al fatto che dobbiamo stare zitti, buoni, passivi, a braccia conserte? No. Aspettare nel silenzio della nostra natura carnale. È la nostra natura carnale che deve stare in silenzio. È il nostro io, è il nostro egoismo che deve stare in silenzio. E quando noi metteremo a tacere il nostro io, quando finalmente ci sarà il silenzio da parte della nostra carnalità, allora cominceremo a sentire la voce del Signore. Allora cominceremo a sentire quello che Lui vuole trasmettere alla nostra vita. Io non voglio aggiungere altro, ma che il Signore ci dia grazia di imparare ad aspettarlo. Non so di cosa tu sia in attesa per la tua vita. Un lavoro? un compagno, un fidanzato, una fidanzata, una famiglia, non lo so, una guarigione. Ognuno di noi sta aspettando qualcosa, la conversione dei propri cari, della propria famiglia. Ecco, mettiamoci in testa una cosa, che questa nostra richiesta, la nostra causa, gli sta davanti. È davanti agli occhi del Signore. Lui lo sa, lui lo sa. E non soltanto lo sa, ha il desiderio di intervenire per il nostro bene. Ma tu, ma io, impariamo ad aspettarlo. Tu sappilo aspettare. È una disciplina, non è qualcosa che spontaneamente riusciamo a mettere in pratica. Aspettare il Signore significa davvero ricercare la sua presenza, discernere quello che lui ha preparato per la nostra vita, nei suoi tempi, nei suoi modi, nel luogo da lui stabilito. Lui ha dei piani che sono perfetti. E c'è quel passo nella scrittura, quel versetto che dice, rispecchiando pienamente la verità, ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano di Dio è quello che sussiste. Il piano di Dio è quello che si realizza. Il piano di Dio è quello che ha successo. E a volte quanti disegni, quanti progetti ci sono nella nostra mente per la nostra vita. E ovviamente sono tutti progetti per il nostro bene. Nessuno di noi credo che progetti la propria distruzione, il proprio fallimento, il proprio male. Ma spesso questi progetti che nascono con le migliori intenzioni, per non saper aspettare i tempi di Dio, si ritorcono contro la nostra vita. Ma tu sappilo aspettare. E il Signore ci benedica.